detto 4 minuti esatti.
Radio Incontri in Blu vi presenta Film alla radio.
No, no, no.
Aspetta, aspetta.
Bentrovati e benvenuti ad un altro appuntamento con la serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Nell'episodio numero 63 parliamo di un film del 2017, Assassinio sull'Orient Express, è basato sull'omonimo romanzo di Agatha Christie nel 1934. È un film diretto da Kenneth Branagh, ha diretto anche Enrico V, Molto rumore per nulla, Hamlet, Frankenstein di Mary Shelley, Thor, Cenerentola. La sceneggiatura è di Michael Green, annovera attori di prim'ordine, lo stesso regista Kenneth Branagh, che interpreta Hercule Poirot, e Michelle Pfeiffer, che interpreta Caroline Hubbard, e Linda Arden, Penelope Cruz, che interpreta Pilar Estravados, Willem Dafoe, che interpreta Cyrus Batman, Johnny Depp, che interpreta John Cassetti, Judi Dench, che interpreta Natalia Drago Mirov.
Un suo fascino, un groviglio di estranei, costretti insieme per giorni con nulla in comune, a parte il bisogno di recarsi da un luogo ad un altro, che non si rivedranno mai più. Vedo il male su questo treno. Un passeggero è deceduto.
L'hanno eliminato alla fine.
Presume che sia stato ucciso?
No, no, no. No, 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 no. Solo... soltanto che godeva di ottima salute. Aveva dei nemici.
Infatti, è stato ucciso.
Buon Dio. Un assassino qui. Pace all'anima sua.
Qualcuno frugava nella mia cabina nel cuore della notte. Nessuno mi ha dato ascolto.
Se c'è stato un assassino...
Che succede?
Allora c'è un assassino. L'assassino è tra noi. E ognuno di voi è sospettato.
E lei chi è?
Mi chiamo Hercule Poirot e sono probabilmente il migliore investigatore al mondo.
Caroline Hubbard, interpretata da Michelle Pfeiffer, una vedova americana schietta e impertinente, sostiene che la notte dell'omicidio un uomo si fosse introdotto nel suo scompartimento, che era in comunicazione con quello di Rachette. Verrà in seguito colpita alle spalle da un uomo senza saperlo però identificare. Nel finale mostra la sua vera identità, altri non è che Linda Arden, rinomata attrice ebrea, madre di Sonia Armstrong e di Elena e nonna di Daisy. Prima dell'assassinio di lei aveva deciso di lasciare il teatro per darsi alla regia, ma con la morte di Daisy tutto cambiò. E lei, la mente del delitto, aveva richiamato tutti e aveva dato tutti i ruoli da svolgere. Alla fine, una volta smascherata, tenterà di suicidarsi non riuscendoci. Per il ruolo era stata inizialmente scelta Angelina Jolie, tuttavia l'attrice venne scartata dal capo redattore Fox, Steve Asbol, a causa di numerosi cambiamenti che la Jolie intendeva apportare al ruolo. Inizialmente per rimpiazzarla venne indicata Charlize Theron, ma alla fine fu scelta la Pfeiffer. Gerusalemme, 1934. Il detective belga Hercule Poirot risolve un caso di furto alla Basilica del Santo Sepolcro. L'investigatore è ossessionato dall'equilibrio dell'ordine, in grado di vedere il mondo per come dovrebbe essere e non per com'è. considera questa sua capacità molto utile nel risolvere i casi, specie quando si tratta di smascherare una bugia. A seguito del caso a Gerusalemme, Poirot desidera riposare a Istanbul, ma viene inaspettatamente richiamato a Londra per un altro caso. Il suo amico Buch, direttore dell'Orient Express, gli offre una cabina di prima classe sul treno. Gli altri passeggeri includono la vedova americana Caroline Hubbard, il sinistro affarista americano Edward Ratchett, il suo maggiordomo britannico Edward Masterman e il suo segretario e traduttore Hector McQueen, l'anziana principessa russa Natalia Dragomirov e la sua domestica tedesca Hildegard Schmidt, il conte ungherese Rudolf Andreini e la moglie Elena, il medico John Arbuthnot, l'istitutrice Mary Debenham, la missionaria spagnola Pilar Estravos, il venditore d'auto cubano Beniamino Marquez e il professore universitario austriaco Gerhard Hartmann.
Tutti sistemati.
Ah, oh, sì, come pubblicizzato. Eppure, la cosa migliore a bordo del treno non è il cibo. Si crea sempre qualcosa in un gruppo di sconosciuti chiusi insieme per giorni che non hanno nulla in comune se non la necessità di andare da un posto all'altro e che poi non si rivedranno più. Grazie alla noia, all'anonimato e a un continuo e leggero dondolio.
Con i suoi hobby non cambierà nulla nella sua vita.
Dio lo spero proprio.
Mi ordini del pesce?
Per favore cambi la cerna con la sogliola e la scarola con le patate e... la salsa di manzo con la vellutata. Zwei.
Garçon, mi sembra ottimo. Lo stesso anche per me.
Ehi, come andiamo? Mi dispiace se mi riesco a lei perché... sai, il dessert è una gratificazione. Francamente mi sentirei piuttosto stupido a gratificarmi da solo.
Io mi sento felicissimo da solo. Ma per un piccolo assaggio del suo dolce... prego, si accomodi.
Oh, con piacere. Mi scusi? Un'altra forchetta? Cercavo proprio di fare la sua conoscenza, signor Poirot. Sì. Non mi sono mai seduto così vicino a qualcuno famoso prima d'ora. No, ho detto una bugia. Una volta ero su un autobus con Ty Cobb, il giocatore di baseball nei Detroit. Ah.
Le spiace se prendo io il ricciolo di panna in cima?
Lei è un tipo strano. Un uomo curioso, particolare.
Ho raggiunto un'età in cui so cosa mi piace e cosa non mi piace. Ciò che mi piace lo faccio molto volentieri. Ciò che non mi piace non lo sopporto. Per esempio, i temporanei inconvenevoli prima di quella che si rivela una discussione da fare.
Lei è divertente. D'accordo. In realtà vorrei offrirle un lavoro. Il vendicatore degli innocenti. Così la definisce la stampa.
E lei è innocente?
Sono un uomo d'affari, un commerciante d'arte. O meglio, lo sono da poco. Ma la fortuna del principiante ha pagato bene. Reliquie, oggetti antichi, tappeti, belli, orientali. Sono nuovo della partita, quindi capisce, colpisco la palla da amatore. Ma ho un problemino con il, ecco, questi cosiddetti esperti. Di loro non ti puoi fidare. Alcuni dei miei clienti comprano un pezzo importante, ma poi scoprono che non è esattamente originale. Ma non può essere colpa mia se una sciarpa di seta di Cashan è un'imitazione, giusto?
Sei buono.
Il punto è che mi sono fatto parecchi nemici, questo è il problema. Ho ricevuto delle lettere, qualcuno mi ha minacciato. Credo che siano soprattutto italiani. Gli ho venduto una collezione di tappeti orientali a Milano. E adesso? E i compratori non sono felici della provenienza. E rivogliono i loro soldi con gli interessi, capisce? Italiani. Terzo mondo.
Italiani terzo mondo. Hercule Poirot, interpretato da Kenneth Branagh, un rinomato detective belga, parlando del personaggio, Branagh ha detto: scoprire chi è stato non gli basta, deve capire perché l'ha fatto. E una volta compresa la motivazione, la domanda successiva è: Si può chiamare giustizia questa? La vendetta è giustizia? La vendetta è chiusura del cerchio? Per un uomo come Poirot, che all'inizio pensa che esista solo il bene contrapposto al male, sarà difficile cambiare idea? Poirot ha un'idea diversa di giustizia, ma è costretto a rivedere la sua posizione. Credo che questo dilemma sia l'aspetto che rende il film contemporaneo. Avendo ricevuto delle anonime lettere minatorie, Ratchet tenta di assumere Poirot come guardia del corpo durante 3 giorni di viaggio che deve compiere. Dal momento che Poirot sa che gli affari dell'uomo sono illegali, traffici di opere d'arte per lo più false, e che Ratchet si è fatto molti nemici, il detective rifiuta l'offerta non solo perché non lo considera un innocente, ma soprattutto perché non vuole essere coinvolto da un individuo come lui. Quella stessa notte Poirot sente strani rumori provenienti dallo scompartimento di Ratchet e vede qualcuno con un kimono rosso correre lungo il corridoio. Durante la medesima notte, una valanga fa deragliare il treno, costringendolo a fermarsi in attesa di soccorso dalla stazione più vicina.
Siamo morti.
Signore e signori, in tremo deragliato, vi preghiamo di restare nelle vostre cabine.
Tutto a posto, signor Marcus?
Sì, 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 sto bene, grazie.
Certamente.
Ma Catherine, ma belle.
Signore e signori, ho paura che il nostro treno per ora non possa andare da nessuna parte.
Sì, solo di sotto.
Per quanto dovremmo starcene qui?
Già, qualcuno dovrebbe fare qualcosa.
Ovviamente sto facendo qualcosa. Non sto facendo niente. Precisamente 2 ore e 10 minuti fa, quando non siamo arrivati a Broad come da tabella, il capostazione avrà intuito la nostra situazione e spedito una squadra per estrarre la locomotiva, sgomberare il percorso e farci riprendere il viaggio. Fino a quel momento vi assicuro che saremo comodi, al caldo e piacevolmente nutriti.
Potremmo camminare.
Rischieremmo di morire di assiderimento. Io ho una coincidenza che non posso perdere. La mia barca salpa dopodomani dalla Francia.
Non l'aspetteranno, scommetto. Come me a Londra.
La considero responsabile del mio ritardo, signor Book.
Signora, non può ritenere me responsabile del tempo.
Certo che posso, c'è solo lei qui.
E la mia conferenza? A Genova?
E io ho un appuntamento alla fabbrica di auto a Sochaux.
Già, alcune cose sono solo nelle mani di Dio. Non spetta a noi dire se saremo in grado di arrivare sani e salvi a destinazione. O se, come Lucifero, dovremo cadere.
La sua colazione, signor Ratchet.
Ah, bonjour, signor Masterman. C'è qualche problema?
Non saprei, signore.
Signor Ratchet. Mi scusi. C'è aria fredda dentro. La prego, chiami Monsieur Book immediatamente. E anche il dottor Arbuthnot.
Buon Dio.
Non toccate nulla, solo il corpo.
Mio Dio, è orribile. Prima la neve e adesso dovrò parlare con qualche poliziotto in qualche lurida stazione.
E un uomo è morto.
E un uomo è morto.
È stato pugnalato. Un coltello lungo, affilato. Ferite multiple, alcune superficiali, altre profonde e letali.
Dal lato mancino o da destra?
Il fatto è che sembra che l'assassino abbia chiuso gli occhi e colpito alla cieca.
È possibile stabilire l'ora del decesso?
È difficile dirlo col finestrino aperto, ma suppongo tra mezzanotte e le due.
A quell'ora nessuno è entrato in questo scompartimento. Sono rimasto al mio posto tutta la sera. L'avrei visto. È impossibile.
Grazie, dottore. Per favore, torni al vagone ristorante. Michelle, chiuda questa carrozza.
Il mattino seguente Poirot scopre che Ratchet è stato assassinato durante la notte con 12 pugnalate, in cui però non riesce a intravedere alcuno schema. Dopo l'arrivo dei soccorsi che cominciano a liberare il treno dalla neve, Poirot e Buck indagano sui passeggeri. Le prove ritrovate indicano che Ratchet è stato assassinato da una sola persona e la signora Hubbard afferma che durante la notte un uomo sia entrato nel suo scompartimento. Poirot scopre una nota parzialmente distrutta che collega Ratchet al rapimento della piccola Daisy Armstrong, figlia del colonnello John Armstrong, rapita dalla sua camera e tenuta in ostaggio per un riscatto. A seguito del pagamento, però, Daisy era stata ritrovata morta. Ratchet viene identificato come John Cassetti, rapitore e assassino di Daisy. La morte della piccola aveva causato un terribile shock alla madre, Sonia Armstrong, che, incinta del secondo figlio, aveva subito un aborto spontaneo a cui né lei né il bambino che aspettava erano sopravvissuti. Il padre di Daisy, il colonnello Armstrong, a seguito delle terribili sciagure capitate alla sua famiglia, incapace di sopportare il dolore, si era tolto la vita. La cameriera di casa Armstrong, Suzanne, era stata arrestata e dichiarata colpevole perché era l'unica con un alibi molto debole. La donna, in realtà innocente, si era poi impiccata mentre era sotto la custodia della polizia. È arrivato adesso il momento delle curiosità sul film di questa puntata. Ascoltiamo la clip di Lucia Pareti.
Cari amici, questo è il mio primo intervento all'interno di Film alla Radio. Io sono Lucia Pareti e ringrazio Marco per avermi invitato nel suo programma. Il mio primo intervento sarà su un film particolare che mi è piaciuto molto, Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh. Il film è del 2017. Pensate che questo è il quarto adattamento del romanzo della Christie dopo il lungometraggio del 1974 di Sidney Lumet, dopo un film per la TV del 2001 e un episodio della serie Agatha Christie's Poirot del 2010. I produttori Mark Gordon e Simon Kinberg ci hanno messo quasi 5 anni per ottenere i diritti del romanzo. Kenneth Branagh ha visto Hercule Poirot come un regista che dirige personaggi e come un regista cerca intuitivamente di capire come adattarsi per creare il clima specifico necessario a condurre ogni interrogatorio. Poirot è un personaggio celebre di Agatha Christie ed è presente in 33 romanzi e in oltre 50 racconti scritti dalla scrittrice. Kenneth Branagh ha preso sul serio la preparazione per interpretare Hercule Poirot. È stata così approfondita che ha preso il via alla lettura dei romanzi che lo vedono protagonista ben 2 anni prima di iniziare le riprese del film. Un anno prima delle riprese l'attore si è regalato anche una prima edizione di Poirot Styles Court, quindi davvero molto appassionato. E una grande attenzione è stata anche ricercata negli abiti. Le misure degli abiti dell'investigatore sono state prese 9 mesi prima dell'inizio delle riprese. Il compito che ha richiesto il maggior dispendio è stato definire l'esatto spessore e l'angolazione del nodo della cravatta, da replicare alla perfezione in ogni scena. Questo ci fa capire quanta attenzione c'è davvero dietro ogni dettaglio. La costumista Alex Byrne sull'accuratezza degli abiti, ha detto: ci sono ancora degli scampoli di tessuti degli anni 30 del Novecento e noi ci siamo orientati nella ricerca di questo tipo di tessuti. Brana ha poi raccolto tutte le descrizioni dei baffi di Poirot scritte da Agatha Christie grazie all'aiuto degli eredi della scrittrice. Quindi davvero una ricostruzione meticolosa. Io vi ringrazio, questo era il mio primo intervento, ci vediamo nella prossima puntata di Film alla Radio.
Come avesse in mente di realizzare il film, Branagh ha detto: fondamentalmente ho letto i libri e ho messo in evidenza tutto ciò che pensavo potesse rendere il mio film un prodotto diverso dagli altri. Avrei una lista di cose sulle quali tornerei per avere una sorta di identikit di chi sia lui, realizzando in ultima analisi qualcosa che hai pensato potrebbe essere spontaneo e reale. Ma Agatha Christie dà molti dettagli. In un'intervista a Vanity Fair, Branagh ha confrontato Poirot con alcuni personaggi shakespeariani dicendo: quando giravo il film stavo preparando un Amleto teatrale con Tom Hiddleston e questi due progetti si sono piacevolmente sovrapposti. L'unica cosa che sappiamo davvero della vita è che moriremo e le persone che amiamo moriranno anche loro, a volte prima di noi. Altre prove vengono trovate, compreso un fazzoletto macchiato di sangue e il bottone dell'uniforme di un conduttore trovato nello scompartimento della signora Dubois. L'uniforme viene in seguito trovata, così come il kimono, che viene curiosamente rinvenuto all'interno della valigia di Poirot. La signora Hubbard viene pugnalata alla schiena. Sopravvive, ma non riesce a identificare il colpevole. Nel corso degli interrogatori, Poirot scopre che molti passeggeri sono più o meno direttamente collegati alla famiglia Armstrong. Mentre interroga Debenham, il dottor Arbuthnot Not spara a Poirot, colpendolo ad una spalla e sostenendo di essere lui l'assassino. Cerca di uccidere il detective, ma viene fermato da Book. Poirot si rende conto che Arbuthnot, ex cecchino dell'esercito, lo ha colpito intenzionalmente di striscio, non avendo mai avuto intenzione di ucciderlo. Ascoltiamo ora l'approfondimento sul soggetto del film a cura di Flavia Pieroni.
Assassino sull'Orient Express, Kenneth Branagh, regista e attore britannico considerato l'erede di Sir Laurence Olivier, ha voluto dare il via ad una vera e propria saga cinematografica, una serie antologica che ha come comune denominatore l'investigatore nato dalla penna della Christie e che ha da poco visto uscire al cinema il terzo capitolo, Assassino a Venezia. Creare un film che riesca a rispettare il materiale di partenza, che sia di intrattenimento e funzioni anche come primo capitolo di una saga, è una sfida difficile anche per il più esperto dei cineasti, proprio come è Kenneth Branagh. C'è da dire tuttavia che il metteur en scène non si aspettava di dover affrontare anche sfide e ostacoli che erano al di là del suo controllo e al di fuori della mera produzione cinematografica. Infatti, dopo che Deadline e altre testate di settore annunciarono nel 2016 che Johnny Depp avrebbe preso parte alla pellicola, il popolo della rete dimostrò il proprio scontento, annunciando di essere pronto a boicottare un film che vedeva tra i protagonisti Johnny Depp. Questo perché l'attore dei Pirati dei Caraibi veniva dalle terribili accuse mosse contro di lui dall'ormai ex moglie Amber Heard, accuse che poi sono state smantellate nel corso del processo per diffamazione che ha portato Johnny Depp alla vittoria e a riabilitare il suo nome. Ma nel 2016, in pieno movimento Me Too, il nome di Johnny Depp era quasi una bestemmia e chiunque si associasse a lui era destinato a subire tweet, post e commenti su quanto fosse ingiusto che si desse lavoro ad un uomo accusato di violenza domestica contro la sua compagna. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni riportate da Movie Player, Johnny Depp si presentava sul set del film di Kenneth Branagh in uno stato alterato da alcol e droghe. Questo fece sì che la reputazione del film rischiasse costantemente di calare a picco e solo il polso fermo del regista ha potuto evitare il disastro. Assassino sull'Orient Express ebbe un buon riscontro al cinema, ma questo non impedì a Kenneth Branagh di vivere la lavorazione e soprattutto la distribuzione con uno stato di inquietudine, consapevole che il successo o meno del suo film dipendeva dall'opinione pubblica legata a eventi personali di un attore che aveva scelto per il suo lungometraggio. Saluto il popolo di Film alla Radio e ci sentiamo alla prossima puntata.
Adesso vi voglio attenti, mi raccomando, perché insieme vedremo e sentiremo i motivi che possono aver portato all'assassinio di Johnny Depp, di Ratchet. Poirot si confronta con i 12 sospettati fuori dal treno, offrendo loro due teorie su come è morto Cassetti. La prima teoria è semplice, ma non risponde a tutti gli interrogativi. Un assassino travestito da conduttore è salito sul treno, ha compiuto l'omicidio ed è fuggito. La seconda è più complessa, ogni sospettato è collegato in qualche modo al caso Armstrong e aveva quindi un movente per uccidere Cassetti. Il padre di McQueen era il procuratore distrettuale che si occupò del caso e che venne pressato per processare e condannare Suzanne, per poi vedere la sua carriera crollare quando la verità venne a galla a seguito del suicidio della donna. Masterman, malato terminale, era l'attendente del colonnello Armstrong durante la Grande Guerra ed in seguito divenne suo maggiordomo. Il dottor Arbuthnot era commilitone e grande amico del colonnello Armstrong e in seguito al suo suicidio ha trovato conforto in una relazione con Debenham. La contessa Andrei, il cui vero nome è Yelena Goldenberg, era la sorella minore di Sonia Armstrong e zia della piccola Daisy. La principessa Dragomirov era la madrina di Daisy e amica di sua nonna. La signorina Debenham era la segretaria di Sonia e l'istitutrice di Daisy, Smith era la cuoca della famiglia Armstrong. Marquez era l'autista della famiglia Armstrong, che ha ricevuto da questi un generoso prestito e gli ha permesso di costruire il suo impero automobilistico. Estravados era la bambinaia di Daisy, e la sua insonnia e il suo fervore religioso sono dovuti al rimorso del non essere riuscita ad impedire a Cassetti di rapire Daisy. Hartman, il cui vero nome è Cyrus, era un poliziotto che indagava sul caso e si era innamorato di Suzanne. Pierre Michel, il conduttore del treno, era il fratello di Suzanne. Hugh Barr era l'ex attrice di teatro e aspirante regista Linda Arden, madre di Sonia e nonna di Daisy. Che intreccio!
I vagoni di notte sono chiuse!
Eh? Assolutamente! Me ne occupo io!
Non c'è nessuno nascosto sopra o sotto i vagoni del treno!
Possiamo quindi limitare le nostre indagini ai passeggeri della carrozza per Calais. Buckley mi assisterà! Essendo l'unico a dormire in un'altra carrozza, è l'unico non sospettato.
Signor McQueen, le sembra questo il momento di bere?
Il mio capo è morto. Sono senza un lavoro e mi guardate come se fossi stato io.
Non la stiamo accusando. Lei lo conosceva e ci potrà dare informazioni essenziali. Lei era un parente?
No. No, il suo segretario. Gli prenotavo i viaggi. Gli ordinavo le bistecche. Ha mangiato più bistecche di quante ne abbia viste in tutta la mia vita. Si occupava di antiquariato. Non aveva alcuna esperienza o preparazione, né gusto. La verità è che non era portato per gli affari. La contabilità. Non faceva niente. Mi occupavo io di tutto.
Da quanto tempo aveva questo impiego?
Tra 20 giorni sarebbe stato un anno. Il proibizionismo non era il mio mestiere, e così io mi sono ritrovato all'estero e pieno di debiti.
Quando è finita la festicciola?
È andato via poco dopo le due.
Sa se Ratchet aveva qualche nemico in particolare?
Diamine, dica un numero.
Le aveva detto di essere stato minacciato?
Aveva ricevuto lettere sgradevoli. Le ho ancora, se le vuole, ma alcune, almeno. Lui aveva distrutto le altre. Le aveva gettate nel fuoco. Eccole.
Guardati le spalle. Non hai scampo con noi. Merci, signor McQueen.
Grazie. Se avremo altre domande, la chiameremo nuovamente.
Avete preso in considerazione l'ispanico, Marquez? Un tipo strano. E... beh, lo sapete, quella gente non ha la nostra stessa avversione per gli omicidi, storicamente parlando.
Ha detto di non pensare male di un uomo per ciò che è.
Suppongo che dipenda dalla razza.
Ha 12 ferite da pugnale, come ha detto Arbuthnot, sono senza una logica. Se il dottore è colpevole, non ha lasciato che questo influenzasse il suo lavoro.
Ehi, l'orologio è fermo all'1:15, l'orario ipotizzato dal dottore.
È possibile, sì, è senz'altro possibile.
Non credo di capirla.
Beh, anch'io non mi capisco, non capisco nulla in realtà. Se lei guarda, queste due ferite sono molto profonde, eppure c'è pochissimo sangue, ma questo è stato un attacco frenetico. Con colpi qua e là, non c'è assolutamente uno schema logico, solo violenza estrema. E nonostante questo, la vittima, vigoroso, preoccupato e pieno di caffè, se ne sta tranquillo e accetta la morte senza combattere, mentre anche lui avrebbe qui dei mezzi con cui potrebbe difendersi. Ecco, tenga. Ora vediamo qui. Barbital, un drink al sonnifero.
È stato drogato affinché non potesse usarla.
E qui abbiamo anche un fazzoletto da donna, un objet du luxe fatto a mano. Boom, 200 franchi a Parigi e c'è ricamata un'iniziale, H. E il nostro amichetto, il nettapipe.
Un altro indizio?
Sì, una profusione di indizi gettati lì convenientemente. Tuttavia soltanto uno sembrerebbe davvero genuino. E forse questo posacenere ci fornisce un aiuto accidentale. Un frammento carbonizzato di un appunto, un tentativo forse di distruggere le prove.
Può Poirot capisce che i sospettati hanno agito insieme e la signora Hubbard conferma, pentendo di essere la mente dietro il delitto e di aver reclutato tutti i 12 passeggeri sullo stesso treno per compiere l'omicidio. Dopo aver drogato Cassetti, i colpevoli hanno fatto a turno per pugnalarlo. Debenham ha indossato il kimono e persino la pugnalata che la signora Hubbard ha subito era stata orchestrata dalla stessa con la collaborazione di Arbuthnot, il quale sapeva come affondare il pugnale senza mettere in pericolo la vita della signora, al fine di convincere Poirot circa la teoria dell'assassino solitario. A questo punto la signora Hubbard chiede che le altre persone vengano lasciate andare e che la colpa ricada solo su di lei. Del resto la sua vita era finita con l'assassinio della nipote e la morte della figlia, e gli altri passeggeri sono in realtà tutte brave persone la cui vita è stata spezzata dalla tragedia, ma che ora hanno diritto ad una seconda possibilità. Poirot poggia sul tavolo una pistola e sfida i passeggeri a sparargli, poiché è l'unico che può denunciarli alle autorità. Buck infatti può mentire, ma Poirot, ossessionato dalla verità e dall'equilibrio, non potrebbe mai. La signora Hubbard afferra la pistola e la punta contro Poirot, ma all'ultimo la volge contro se stessa, pronta a uccidersi, e preme il grilletto. La pistola in realtà scarica. Poirot voleva vedere come avrebbero reagito i sospettati.
C'è un assassino in mezzo a noi. Allora, abbiamo il dottor Arbuthnot, un devoto e riconoscente amico del colonnello Armstrong. Conosce e trova conforto nella compagnia dell'istitutrice Mary Debenham, che per la bambina è come una madre. È molto legata anche alla giovane sorella della signora Armstrong, Helena Goldenberg, sposata con un uomo potente non nuovo a momenti di rabbia e violenza. Viaggiamo anche con la madrina della piccola Daisy, alla quale appartiene il fazzoletto col monogramma ritrovato sulla scena del delitto. La lettera H nell'alfabeto cirillico ovviamente si pronuncia N, Natalia Dragomirov. E la sua fedele domestica, così esperta di cucina, chi era in realtà prima di questo impiego? Potrei suggerire la cuoca degli Armstrong? Ma non abbiamo ancora detto tutto. La bambinaia di Daisy e il suo improvviso fervore religioso dovuto al rimorso per aver lasciato che la bambina venisse rapita. C'era lei nella sua camera la notte in cui Ratchet è entrato dalla finestra. Aveva bevuto un bicchiere di troppo quella sera e da quel momento non si è data pace per non essere stata abbastanza sveglia da fermarlo?
Era una bambina così gentile e affettuosa finché io...
Non ha bisogno di intuizione con me, signore. Ero l'attendente del colonnello Armstrong in guerra. E più tardi il suo maggiordomo a New York. Una delle persone più buone che abbia mai conosciuto.
Il suo chauffeur sarebbe d'accordo. Un prestito bancario di Armstrong gli permette di costruirsi il proprio impero automobilistico. Gli è grato a vita. Chi altri dobbiamo aggiungere? C'è il detective della Pinkerton, un tempo agente di polizia assegnato al caso Armstrong.
Ed è lì che si affeziona a qualcuno, perché c'è anche un'altra vittima non commemorata.
Lei si innamorò della domestica prima che venisse ingiustamente accusata. Ha lasciato la polizia quando è stato testimone di quella farsa di giustizia.
Quando il padre di McQueen ha chiesto l'arresto della ragazza. Quando lei si è tolta la vita.
Susan era così gentile. Si era innamorata di me. Anziano, con i capelli grigi, le dissi che avrebbe potuto trovare di meglio, ma era sempre lì, puntuale a ogni appuntamento.
Perché un treno così affollato nel cuore dell'inverno? Perché quelle ferite prive di logica? Perché quell'abbondanza di prove? Perché?
Perché il capotreno, Pierre Michel d'Avignon, che ha perso la sorella, la domestica accusata, Suzanne Michel. Solo una persona può affermare di aver perso più di chiunque di voi. La povera Linda Arden, madre di Sonia, nonna di Daisy, ha abbandonato il palcoscenico, ma si è concessa un'ultima esibizione.
Lei è un uomo molto brillante.
Un omicidio dovrebbe avere una sola vittima. Quando Ratchet ha ucciso Daisy Armstrong, 12 vite sono state spezzate, sfigurate, stroncate e pretendono giustizia! Ora è il momento di rispondere tra tutte queste anime ferite. Chi è stato realmente l'assassino? Chi ha sollevato il coltello? La risposta è... Nessuno di voi da solo poteva farlo. E nemmeno in coppia. Il crimine può essere stato commesso solo da tutti voi. Insieme. Insieme. Anche se l'arrivo della valanga e l'imprevista presenza del detective costringono a cambiare i piani, il kimono, l'uniforme, un'ammirevole improvvisazione, il dottore che sa come ferire senza uccidere, ognuno ha una parte da recitare.
Fallo!
Poirot è combattuto su ciò che sia giusto fare. Svelare alla polizia jugoslava cosa ha scoperto oppure presentare la teoria del killer solitario. Pur consapevole che ciò significherà per lui vivere col peso di un squilibrio nel cuore, il detective decide per la seconda soluzione. Scendendo dal treno, con un appassionato discorso, ammette di aver compreso che nessuno dei passeggeri è davvero un assassino, ma solo persone che meritano un'occasione per guarire, e augura loro di ritrovare la pace. Mentre sbarca in Jugoslavia per informare la polizia dei dettagli sull'assassinio sull'Orient Express, un messaggero dell'esercito britannico lo ferma e gli chiede di indagare su un assassinio sul Nilo. Ed anche per questa puntata siamo arrivati alla fine del film del 2017, Assassinio sull'Orient Express. Dopo la sigla ascolteremo il brano Never Forget, che fa parte della colonna sonora, ma soprattutto è interpretato da Michelle Pfeiffer, brava, bella e canta pure bene. Io vi ringrazio Silvia Redazione, Lucia Pareti, Flavia Pieroni, Maria Vittoria Pierleoni, Mariangela Ungaro per i preziosi contributi, e ringrazio oggi particolarmente l'esordio su Film alla Radio dell'illustratrice che ha realizzato la copertina del podcast. Un bellissimo lavoro. Cercate i suoi lavori su Instagram e Facebook alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it oppure cercando su Google Podcast, Spotify, il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata. Ciao!
Mio caro colonnello Armstrong, finalmente posso rispondere alla sua lettera, almeno con il pensiero nella mente e la sensazione nel cuore che da qualche parte possa ascoltarmi. Ho scoperto la verità sul caso ed è profondamente inquietante. Ho visto la spaccatura nell'animo umano. Così tante vite spezzate, così tanta sofferenza e rabbia che fanno strada al veleno di un lutto profondo finché da un crimine non ne scaturiscono altri. Ho sempre voluto credere che l'uomo fosse razionale e civilizzato. La mia stessa esistenza si basa su questa speranza, su ordine, metodo e le piccole cellule di materia grigia. Ma ora forse mi viene chiesto di ascoltare invece il mio cuore.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.
Please,
smile for me. Say you'll hold me in your arms so sweet. Will you come home? Will you come home to me? Home. You will never leave. In our hearts we've kept you. My love.